Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Alessandro Agostini di Hoepli ci parla di LinkedIn e di come utilizzarlo al meglio per aumentare la propria rete di relazioni. Buon ascolto.
Chi si collega a LinkedIn almeno una volta a settimana? Alzate le mani. Cosa fate? Oltre che contattare le donne, lo so già che Marco tu contatti le donne, cosa fate di altro? Chi guarda solo in modo passivo i profili e poi guarda, si aggiorna e poi più o meno si ferma lì? Ecco. Faccio una domanda avanzata. Chi di voi si è scaricato tutto il suo profilo di LinkedIn e tutte le interazioni che ha avuto? Alzi la mano. Ecco, a fine presentazione vedrete come farlo. Perché LinkedIn ha tutta una serie di dati su di voi e sulle vostre connessioni. Quindi se voi avete 1000 connessioni potete scaricarvi le email di tutte quelle 1000 persone. Tanto per dare una prospettiva. Domandiamoci sempre perché passiamo tempo su un luogo. Perché sennò invece che andare a LinkedIn andiamo in palestra, andiamo a Rotary. Dobbiamo avere un obiettivo molto chiaro. Ricordatevi che LinkedIn aiuta quella che è, diciamo, il vostro personal branding, e ognuno di voi è una media company, cioè ormai ti devi promuovere da solo, e LinkedIn dal punto di vista lavorativo è un posto dove puoi farlo. Probabilmente per la parte professionale della nostra vita è il posto migliore. Ieri è uscita un'intervista sulla stampa che ho fatto con un giornalista che all'intervista l'ha sintetizzata così: le foto mettile su Facebook, ma per la carriera usa LinkedIn. Il giornalista ha sintetizzato al massimo. Allora, io sono Ale Agostini, sono questo qua. Il mio lavoro è studiare queste piattaforme e capire come sfruttarle per le aziende o per il personal branding. Conosco molto bene Google, conosco bene LinkedIn e YouTube. Queste sono le aree su cui sono specializzato. Sono amministratore di una società californiana che nasce nel 96 e si è messa a studiare i motori di ricerca nel 96. Si chiama Bruce Clay. Tra l'altro assumiamo, se qualcuno è uno specialista SEO o di social, poi mi contatti a fine sessione. Questi sono alcuni dei nostri clienti su cui lavoriamo. Per chi al treno deve scappare, via dicendo, la presentazione potete scaricarvela qua. Fatevi la foto, aspettate che sorrido. Qui trovate tutto quello che vedete oggi. Però chi scapperà, gli lancerò il microfono dietro, quindi non scappate. Ok. Allora, ho iniziato a usare LinkedIn quando è nato, nel 2003. Nel 2003, mi ricordo, c'era George Bush. Eccolo lì. Quindi LinkedIn è nato più o meno quando Bush ha dichiarato guerra all'Iraq. E io sono attivo su LinkedIn proprio da pochi mesi, da quando la piattaforma era attiva. Per contratto devo dirvi che ho fatto un libro. Devo dire tre volte per contratto Hoepli, se no il dottor Vedovatti, che è là dietro, mi taglia le gomme nell'auto. Ho fatto questo libro, lo trovate allo stand Hoepli. Questo libro, diciamo, ha l'obiettivo di hackerare LinkedIn. Cioè, qua dentro noi cerchiamo di scoprire quali sono le aree su cui l'algoritmo di LinkedIn può essere personalmente o dal punto di vista aziendale sfruttato e capito meglio e compreso meglio. Quindi andiamo oltre a un utilizzo di LinkedIn, diciamo, basico. Tra l'altro, non so come mai, penso che Vedovatti ha comprato i libri, però ieri eravamo bestseller di Amazon numero 3. Ha comprato tutti i Vedovatti, lo so. Questo per contratto non dovevo dirlo. Vabbè, qua c'è lo stand, c'è il libro. Allora, la presentazione ha tre aree. Prima capiamo il medium LinkedIn, poi vediamo come migliorare il personal branding e poi finiamo con un piccolo esercizio su migliorare il dialogo che abbiamo con le nostre connessioni. Se ti vai a leggere tutto quello che è la documentazione degli investitori di LinkedIn, lì ti dicono due o tre cose chiave. Allora, dobbiamo sempre capire che quando parliamo di un medium dobbiamo adattare i messaggi che facciamo su questo medium esattamente alle caratteristiche di questo medium. Quindi un post che va su Facebook sebbene il contenuto è lo stesso, non può essere replicato tout court su LinkedIn, perché abbiamo delle dinamiche diverse e dei tecnicismi diversi del medium. LinkedIn scrive: noi siamo un network professionale, stampatevi bene questa parte perché è la comprensione del medium, dove la gente si connette e condivide sia della conoscenza piuttosto che delle opportunità professionali. Quindi il medium è per quello. Tutto ciò che deroga, esce da quell'ambito lì, è un po' fuori da quello che è LinkedIn. Quindi dobbiamo pensare in questi termini al medium, perché il medium è il messaggio. Perché LinkedIn è importante per il vostro personal branding? Perché la gente ha cambiato il modo di decidere. Qualcuno di voi avrà sentito parlare di questo Zmot, non è una medicina per la prostata. La prima volta che me l'hanno detto anch'io ho pensato così. Zmot praticamente è che la gente, prima di decidere, se prima di fronte a uno stimolo non aveva accesso alle informazioni velocemente, adesso cosa fa la gente? Va su un social, va su Google, cerca, e la decisione passa attraverso questo momento di ricerca informativa attraverso cui le persone scavano informazioni su di voi come potenziale candidato, come fornitore, come cliente. Ok? Nessuno più sposta una banana senza prima aver visto qualcosa su di voi. Nessuno si fidanza con una ragazza se prima non ha visto il profilo di Facebook. Nessuno assume un candidato senza aver visto il profilo di LinkedIn, almeno non nei paesi occidentali. Questa roba qua si chiama Zmot. Quando sei online la tua testa è diversa da quando leggi un libro, cioè la testa va veloce e si attiva quello che è chiamato il pensiero veloce. Quindi il cervello funziona un po' in modo istintivo, quindi queste ricerche informative poi di fatto si sostanziano in pochi secondi in cui tu vai su una pagina, su un profilo e ti fai già un'idea, una percezione di quella che è l'azienda o la persona. Quindi la prima impressione è fondamentale. E quindi adesso qua cerchiamo come metodologie per migliorare la vostra prima impressione su LinkedIn. Qua ci sono delle evidenze su quello che vi dico. Chi vuole approfondire questo aspetto, Jacob Nielsen ha guardato quanto era la durata della pagina all'aumentare della lunghezza della pagina. Più la pagina è lunga, più la gente dovrebbe starci. Di fatto, più la pagina è lunga, la gente non ci sta in modo proporzionalmente correlato. Quindi la gente non legge, nessuno legge, tranne Maurizio Vedovatti che legge i libri che ho scritto io. Vi faccio una domanda: cosa c'è in comune tra LinkedIn e TripAdvisor? Come ti chiami?
Giacomo, sono sul web.
Sono sul web, va bene, è un buon punto di partenza, grazie Giacomo. Altre idee? Cosa c'è in comune tra TripAdvisor, quello degli hotel? Come ti chiami? Laura, cosa dici? Cerchi qualcosa, siamo vicini. Allora, quando tu cerchi un hotel, vai su TripAdvisor o un ristorante per vedere un po' le recensioni. Quando stai analizzando un candidato, vai su LinkedIn a vedere questo candidato. Quindi, di fatto, LinkedIn è il TripAdvisor per il tuo personal branding come candidato, come potenziale fornitore e via dicendo. Quindi è veramente importante. Anche perché LinkedIn ha le recensioni come TripAdvisor, ha tutta una serie di informazioni e dati che possono permettere a chi ti guarda il profilo di capire. Quindi pensate un po' di curare il vostro personal branding su LinkedIn con questa ottica. Quando vedete un profilo, quanto tempo ci passate sopra? Chi di voi ci passa più di 3 secondi su una pagina di un profilo? Alzi la mano chi passa più di 3 secondi. Chi di voi passa meno di 3 secondi? Gli altri tutti astenuti. Chi di voi è qua? Dite sono qua, se siete qua. Allora, i dati dicono che ci si sta veramente poco sui profili. Giusto il tempo di un caffè, 2-3 secondi. Questi sono i tempi medi. Quindi tu devi fare una prima impressione buona. Se fai la prima impressione buona, poi magari vanno sotto, guardano sotto, scrollano e vanno sotto. Altrimenti saltano via. Ricordate che scrollare richiede energia. È un'attività in più che ti viene chiesta, quindi scrolli se pensi che c'è qualcosa di buono sotto, se no non scrolli. Allora, questa è quella che io chiamo la filiera di LinkedIn. Ho cercato di razionalizzare le varie fasi. Costruisco il profilo e sono presente. e qua vediamo come costruirlo in modo efficiente. Dopodiché devo aumentare la mia rete di connessioni e devo anche crearmi una sorta di prova sociale. Ad esempio, la gente conferma le mie competenze, scrive che è stata servita da me bene se sono un professionista. Poi devo fare una fase di dialogo, quindi condividere, commentare, consigliare, vedremo questa parte alla fine. E infine devo cercare di concretizzare con del business. Queste fasi sono sequenziali. Se non ho fatto la prima, non è che mi arriva il business da LinkedIn, attenzione. Sono sequenziali e dopodiché misuro quello che è successo. Ricordatevi, questo, non so, chi di voi conosce Anthony Robbins? Ecco. E lui dice, attenzione, che lo stile all'inizio è più importante della sostanza. Quindi se hai un profilo fatto bene, patta molto. Vediamo come si fa a fare un profilo fatto bene. Allora, innanzitutto, cerchi il tuo nome, metti che non parti da LinkedIn, parti da Google. Esce il tuo profilo LinkedIn. Questa stringa qua che vedete, la decidi tu. Qua tu puoi scrivere quello che fai, il tuo job title, puoi scrivere solo il numero uno della, non so, del SEO, di quello che volete. Nessuno ti può bloccare perché LinkedIn ti dà una stringa che ti permette di decidere e poi la trovi sui risultati del motore di ricerca. Questa parte qua è a tua completa disposizione, personalizzabile. Chi di voi l'ha personalizzata? Ecco, come si fa a personalizzarla? Molto facile. Si lavora sulla sommario, che è la stringa che viene poi presa da Google per essere riproposta. Ricordiamoci com'è l'anteprima di qualsiasi funnel. La gente cerca, vede un'anteprima di quello che siete, decide se cliccare, poi arriva sul profilo e poi decide se continuare. Quindi se 100 cercano il vostro nome, probabilmente solo una quota intorno al 5-10% arriva effettivamente a visualizzare, a contattarvi. C'è una sorta di imbuto, ok? Questo vale in tutti i posti, vale su Google, vale su Facebook, vale dappertutto. Il principio è sempre quello. La ricerca può avvenire anche dentro LinkedIn. Se ricerchi dentro LinkedIn, oltre che il sommario e il tuo nome, vedi anche la foto, quindi la foto è chiaramente di importanza fondamentale. Questa parte qua, cosa è successo, scusate? Quindi questa parte qua è il sommario che poi viene riproposto anche in Google, che è la cosa più importante del tuo profilo LinkedIn insieme alla foto. Perché nel sommario tu devi scrivere in poche parole, usando lo spazio che hai, usandolo tutto perché ne hai, qual è la tua unique selling proposition, perché devo chiamare te, perché tu sei, perché esisti sostanzialmente. Non devi scrivere, ecco, uno dei grandi misunderstanding è scrivo cosa faccio lì. No, io non solo quello che faccio, perché magari il mattino lavoro per un'azienda, al pomeriggio sono un hacker capace di bucare i siti della NASA. Allora, devo scrivere chi sono, non solo quello che faccio. La foto, chiaramente primo piano, poche distrazioni, se metti un fondo diverso da quello bianco un po' risalta. Un piccolo trucco, ma aiuta. Nel sommario io metto sempre alla fine una sorta di dominio dove mi possono contattare, perché metti che la gente non ha la connessione con me, vuole vedere cosa faccio, vede che alla fine c'è il dominio della mia società, prende e va. Se metti www. Non te lo prende, se invece metti il dominio senza il www. Te lo prende. Il sommario è la tua unique selling proposition, non è il tuo job title. Questa è una delle cose più frequentemente viste, che la gente mette semplicemente quello che fa. Non è quello che fai, non è quello che sei. Sei probabilmente molto di più. Vi faccio una domanda per vedere se vi siete addormentati. Quali di questi tre sommari ritenete sia fatto meglio? Quindi, il primo, il secondo, il terzo. Chi vota per il primo? Alzate le mani, ragazzi. Edovati sta contando, ok. Chi vota per il secondo? Chi vota per il terzo? E tutti gli altri astenuti? Ma votate al referendum di Renzi? Allora, al di là di quello che uno può valutare la foto, non dovete guardare la foto perché ho chiesto la domanda, il sommario, il primo sommario è quello più completo. Uno, perché sfrutta tutto lo spazio. Uno, perché più o meno capisci che diavolo fa questo. Anche se magari non è bello mettere il logo, non metterei mai il logo, però capisci cosa fa da quello che c'è scritto. E lo capisci in inglese, praticamente lo capisce chiunque, anche se arriva uno che non parla diciamo la lingua italiana, lo capisce. Quindi sicuramente tra i tre sommari il primo è quello più completo, quindi tendete a fare quello. Vi ricordo, chi di voi ha mai schiacciato questa similar? Avete mai schiacciato quel link lì similar sul vostro profilo? Cosa fa? Ti tira fuori profili simili al tuo. Quindi se tu fai marketing, schiacci similar e viene fuori il profilo di un salumiere, c'è qualcosa che non va nel modo in cui è impostato il profilo. In questo caso io ho schiacciato similar qua e mi sono venute fuori people similar to, quello che è. Vai a vedere ad esempio quali sono i profili simili al tuo. Se sei simile a gente che fa la stessa cosa tua è un ottimo segno. Se sei simile a gente tosta in quel medium è un ottimo segno. Vengo anche di qua così vi sveglio, ragazzi. Tra l'altro, se usate Pulse, chi di voi sa cos'è Pulse? Se usate Pulse vengono fuori anche gli ultimi post che avete fatto, quindi acquisite più spazio nell'anteprima, invece che avere la vostra striscettina ne avete una striscia più lunga. E lo spazio vale sempre, come nel real estate. Questo è un piccolo aiutino che vi do per come costruire il vostro sommario. Quindi nel sommario voi dovete dire: io aiuto chi? Il mio target a ottenere che cosa? Traffico, conversioni, business, con servizi, formazione, prodotti, quello che è, e poi li elencate. Aggiungete, se potete, anche una peculiarità, la vostra specialità. Perché ormai, insomma, di alternative sul mercato ne hai tante, devi spiegare anche perché devo scegliere te e perché non devo scegliere quello a fianco. Riprendete questo modello, trovatela, perché questo è quello che la gente si aspetta. Se non fate un sommario interessante che motiva la gente a cliccare, finisce lì il vostro rapporto col potenziale reclutatore, e qua ne abbiamo alcuni dei reclutatori delle risorse umane, lo perdete. Sulle foto ricordo sempre: evitate occhiali da sole, foto che non si vedono, ragazzi che vi baciano, vi abbracciano, scollature. Evitate anche foto dove non si vede la vostra faccia, tipo questo qua è un ragazzo che lavorava in Ferrero con me, bellissima la foto con la Nutella dietro, bene, golosissima, però non riesci neanche a vedere chi è, e nell'anteprima non saprai mai chi è questa persona. Non fate profili coi loghi o senza foto, non bloccate la visualizzazione della vostra foto, la gente vuole vedere con chi parla, nessuno di voi vuole fare affari con un'icona, nessuno di voi vuole fare affari con un'icona. Anche scollature, cose del genere, LinkedIn no. Se le volete mettere su Facebook andate anche più a fondo, ma su LinkedIn mettete una bella foto di quello che vi rappresenta professionalmente. Ricordatevi che avete una sola chance di fare un'ottima prima impressione, non avete più una seconda, e quella lì è data dalla foto dell'anteprima. Competenze. Su LinkedIn la gente o tu stessa puoi impostare delle competenze e le persone possono, tra virgolette, confermarle. LinkedIn sta lavorando su questo aspetto, perché non c'è una sorta di validazione, presto ci sarà, ci stanno lavorando, tuttavia le competenze sono lì, saltano fuori bene, quindi importante innanzitutto decidere le competenze per cui ci interessa, quindi potete scrivere le competenze che vi interessano, potete posizionarle. Quindi quelle che vi interessano di più le mettete in alto, in modo tale che anche LinkedIn capisce quale proporre, perché certe volte propone alle persone: ah, Ming sa di risorse umane, perché? Perché Ming ha scritto nelle sue competenze risorse umane e l'ha messo in alto. Quindi LinkedIn lo aiutate a proporre delle cose. Se ci sono domande, alzate la mano, vi passo il microfono. Adesso entriamo un pochino più tecnici, abbiamo fatto un po' di warm up, andiamo più sul tecnico più avanti. Quando stai aggiungendo le competenze, ti propone ad esempio dei suggerimenti, no? Tu dici: ma io devo scrivere una competenza, scrivo risorse spazio umane o scrivo risorse HR? Cosa scrivo come competenza? Sono due cose diverse. Allora, se tu vai su LinkedIn e fai questo comando avanzato che pochi conoscono, si chiama topic, quindi scrivi linkedin.com/topic/, in questo caso io ho fatto Google Analytics, lui ti dice quanta gente nel network LinkedIn ha la competenza Google Analytics. In questo caso circa 800.000 membri di LinkedIn hanno la competenza Analytics, quindi io posso valutare se questa competenza mi interessa e quanto è utilizzata. In più posso vedere dove lavora questa gente che ha messo la competenza, quindi un tot lavora in Google, un tot è freelance e bla bla bla, e posso vedere quali sono le competenze correlate. Quindi se io voglio essere un esperto di Analytics, mi converrebbe avere dentro anche queste altre competenze, che guarda caso sono quelle che chiede il mercato. Perché l'algoritmo, analizzando un database di 440 milioni di utenti, si è fatto un'idea delle competenze che chiede il mercato. Quindi quali sono le competenze che scelgo? Uso questo comando avanzato, faccio una sorta di screening, guardo le correlate e mi oriento su cosa mettere. Addirittura c'è una sezione sotto, se tu fai questo comando e scorri sotto nella pagina, ti trovi una sezione dove lui ti fa vedere proprio i lavori che associati a questa specifica competenza, in quel momento. Non male, io sono un appassionato di Google Analytics, vediamo quali lavori ci sono in questo momento. Addirittura adesso hanno introdotto questo aspetto formativo che sarà sempre più importante con l'acquisizione di Microsoft. LinkedIn ti dice, guarda, vuoi imparare Google Analytics? Io ho un corso per te. Fallo, così poi te la confermo io la competenza. Te la confermo io LinkedIn. Questo corso è fruibile attraverso Lynda, che è una piattaforma di proprietà di LinkedIn e Microsoft, visto che Microsoft si è comprata LinkedIn, e lui ti dà già una serie di proposte. Quindi attenzione, da qua a 5 anni le tue competenze le confermeranno la tua rete, ma addirittura LinkedIn si proporrà come il TripAdvisor che conferma le tue competenze. E come le conferma? Perché ha fatto il corso. Il corso adesso è gratis, fra un po' non sarà più gratis. Uno dei motivi per fare questo workshop e comprare il libro è, ad esempio, che per usare bene LinkedIn non hai strettamente bisogno del profilo premium. Se vuoi usarlo e vuoi le sue caratteristiche, bene, ma puoi usare LinkedIn benissimo senza profilo premium. Io non ho il profilo premium. Se c'è qualcuno di LinkedIn, alzi la mano. C'è qualcuno di LinkedIn? Così mi smadonna addosso. Ecco, ciao. Ah no. Ok. Quindi attenzione, LinkedIn si proporrà come colui il quale valida le tue competenze. Così quelle delle risorse umane non dovranno neanche dire abbiamo valutato noi, l'altro l'ha valutato LinkedIn, e scaricano il barile. Poi guardatevi un po' questi link, perché ci sono degli approfondimenti che in questo momento magari andiamo più veloci. Attenzione che sul comando topic c'è un baco. Se tu fai ad esempio linkedin.com/topic/search of opportunity, c'è gente che quando cerca lavoro scrive in cerca di lavoro su LinkedIn, come nel profilo, no? Lui ti dà fuori quanta gente ha messo nel profilo search of opportunity. Quindi questo tema delle competenze prende sia le competenze che avete, sia il job title, prende entrambi. C'è un piccolo baco nel sistema che ovviamente loro cercheranno di sanare. Però vi prego, non scrivete nel vostro, se non state lavorando, non scrivete mai in cerca di opportunità, perché non vi chiama nessuno. Scrivete quello che sapete fare. Se scrivete in cerca di opportunità, non vi chiama nessuno. Siete d'accordo? E qua ci sono diverse centinaia di persone che scrivono in search of opportunity. Non ti chiamo se sei in cerca di opportunità, ti chiamo se sai fare qualcosa, no? Va bene. Vi ricordo che quando fate la ricerca interna su LinkedIn, voi potete cercare, ad esempio, mi interessa l'azienda X, potete cercare le persone che lavorano, le offerte, le aziende, i post addirittura. Quindi sfruttate bene questa banda laterale qua, che vi permette di fare, ad esempio, un'analisi di intelligence su un vostro concorrente, o su voi stessi o su altre, diciamo, filiali del vostro gruppo. Perché qua potete mettere tutta una serie di profilazioni che LinkedIn, secondo me, volutamente non rende così appetibili e visibili, perché poi così ti propone il premium. anche LinkedIn deve far soldi. Quando finite il workshop stasera, migliorate il vostro profilo sulla base di quello che abbiamo detto. Fatelo oggi, non fatelo domani. In genere adesso qua c'è l'esercizio, poi ci si diviene, ma qua lo SMA è una bolgia, non possiamo farlo, quindi procediamo oltre. Dialogo. Di nuovo la filiera LinkedIn, sono presente, ho fatto un bel profilo, la foto giusta, ho il sommario giusto, le competenze sono corrette, ho migliorato quello che devo fare, sono connesso, ho aumentato il mio network, a questo punto devo dialogare con la gente, perché nei social network devi un po' dialogare, non puoi fare solo il monologo come alcuni fanno, devi un po' interagire. Vediamo una serie di consigli. Ricordatevi che la gente sceglie quello che conosce e sceglie persone che gli piacciono per fare lavoro, per fare business. Nessuno vuole lavorare con uno che non conosce e che non gli piace. Quindi il social network funziona nel momento in cui anche riuscite in qualche modo a creare un pathos e un legame con le persone che sono in quel network specifico. Non è così difficile interagire e creare un legame. Dalla semplice consiglio, dalla condivisione, da un commento, dal taggare la persona velocemente, sono cose che magari mezz'ora alla settimana puoi fare. Se ti interessa la tal azienda, ti interessa la tal persona, vedi quello che succede sul suo profilo e interagisci. Salta su conversazioni calde. Certe volte tu puoi dire: ok, vediamo l'azienda X, mi interessa, vediamo, cerco il nome dell'azienda, post, vedo che ci sono diverse conversazioni su quel tema lì, posso andare a saltarci sopra o sul tema o sull'azienda. Quindi tutto ciò che è caldo è un'opportunità, si chiama news jacking, intercetto un trend e ci salto sopra. Poi c'è il classico anniversario che si può qualche volta usare. Senza abusare, non farai messaggi automatizzati, ma se una persona ti interessa puoi anche scrivergli due parole approfittando che c'è qualche anniversario, cambia lavoro, via dicendo. Di nuovo puoi vedere i post dell'azienda, l'abbiamo visto anche prima. Ecco, quello che si nota per il, diciamo, LinkedIn per il business, ci sono molte aziende che stanno formando le loro persone che poi diventano loro gli ambasciatori dell'azienda. Quindi su LinkedIn non è detto che la strategia giusta sia faccio la pagina aziendale e continuo a parlare solo di me. Probabilmente la strategia giusta è prendere degli ambasciatori di brand aziendali, allenarli, come ad esempio fa McKinsey, KPMG e BDO, e fare in modo che la voce dell'azienda siano anche le persone. Questo si giustifica se hai un po' di persone. Se sei un'azienda di 3 persone magari non vale la pena, ma se sei già in 100 persone ecco che può valere la pena. Ovviamente potete postare anche delle immagini, le immagini hanno un vantaggio che prendono più spazio, potete postare link di approfondimento, questo non so se continuare a dirlo, ma è banale. Ecco l'immagine, guardate quanto posto prende un'immagine verticale. Cioè a livello di spazio, di real estate, ti assorbe così tanto spazio che viene più visualizzata, quindi di solito l'interazione aumenta. Consiglio di sempre di mettere anche un link, non solo l'immagine, non solo il test, ma anche un link abbreviato, se metti solo l'immagine. Si può taggare anche su LinkedIn, la gente tagga moltissimo su Facebook, su LinkedIn taggano meno. Per taggare una persona devi essere connesso al primo livello. Sicuramente gli arriva la notifica, quindi l'attenzione viene generata, quindi anche il tagging su LinkedIn può essere un'opzione interessante da valutare. Questo è un esempio di monologo. L'altro giorno mi chiede la connessione questa style shoot foto e-commerce, sapevo già che mi avrebbero bombardato di richieste commerciali perché avevo messo il logo al posto della faccia. Ho accettato, di solito non accetto i loghi, voglio vedere la persona. Dopo un quarto d'ora che mi avevo accettato mi è arrivato il messaggio se volevo comprare i tappeti o non so cos'altro. Ecco, questa è una cosa da non fare su LinkedIn. LinkedIn non è la vostra lista di DM dove sparate a gente che come volete alla gente. No, LinkedIn è un posto dove devi iniziare un dialogo. Se vuoi iniziare un dialogo mi scrivi e mi dici: ok, mi interessa quello che fai, parliamo di questo, ma non è che mi mandi una lista di link, di telefoni e pensi che io ti chiamo e ti compro da lì. No, non funziona così, almeno non penso funzioni così. E che fai? A quel punto puoi rimuovere ovviamente la connessione, subito dopo la rimuovi. Per rimuovere la connessione vai sul profilo dove c'è la banda send a message, si apre un'iconcina remove your connection e via. Anche perché sennò questi qua si prendono il tuo email e ti bombardano sull'email personale. Pulse, grande opportunità. Cos'è sto Pulse? È una piattaforma di blogging che è dentro LinkedIn, solo per i profili in inglese. Quindi se avete il profilo in italiano dovete duplicare anche il profilo in inglese. Pulse è disponibile solo se l'account è impostato in inglese come lingua primaria. Con questo qua tu fai dei piccoli articolini sul tuo tema. Sei specializzato, non so, in serramenti, e parli dell'ultimo serramento, parli delle tendenze, tutto all'interno di una piattaforma tipo WordPress abbastanza facile da usare, che non ti richiede di fare del lavoro con una web agency. Vai e inizi a postare le tue cose, proprio degli articoli. I dati su Pulse. Allora, Pulse funziona molto bene se ti aggancia alle notizie del tuo settore. Allora, qualche settimana fa, voi sapete che WhatsApp ha cambiato le regole per quello che riguarda il trattamento dei vostri dati. Chi di voi ha WhatsApp? Chi di voi sa di questo cambiamento delle regole? Ecco, cosa hanno fatto?
L'ho letto, però io non ho WhatsApp.
Non hai WhatsApp, va bene. Ha alzato la mano per un tic. Allora, WhatsApp praticamente adesso cosa fa? Prende quello che fai su WhatsApp e lo manda a Facebook e Facebook ti ritargetizza. Allora lì cosa ho fatto per vedere? Ho scritto un piccolo guida come disattivare sta roba. Ci ho messo letteralmente 10 minuti su Pulse. 5.000 visualizzazioni, tutte concentrate nei primi 2-3 giorni. Quindi Pulse, dal punto di vista algoritmico di LinkedIn, viene premiato molto nei primi giorni. Se riceve interazione viene premiato molto nei primi giorni, dopodiché scema. Quindi la raccomandazione è usa Pulse specialmente su cose di attualità del tuo settore. Fai un Pulse su Smao oggi, dici ok, ho visto sto seminario qua, ho imparato sta roba qua, Smao, interazione, Pulse prende 5.000 visualizzazioni in 2-3 giorni, non sono poche. Diverso è invece il discorso di SlideShare. Vi ricordo che questa presentazione è sul mio SlideShare. SlideShare è come una maratona. Se Pulse sono i 100 metri, SlideShare registra visualizzazioni, interazioni, scarichi anche dopo 5-6 anni. Questa è una presentazione che ho fatto in Bocconi nel 2010 e regolarmente viene scaricata e vista. Cioè non si è fermata, continua ad andare, perché SlideShare metti dentro dei contenuti, tra virgolette, sempre verdi, non metti l'ultima notizia, metti qualcosa di formativo sempre verde. E vi garantisco che funziona veramente sul lungo termine, è proprio una maratona. Tra l'altro sapete da SlideShare tutti quelli che scaricano la vostra presentazione, adesso stanno integrando una serie di strumenti anche per generare i lead da SlideShare. Sapete nome e cognome di chi l'ha scaricata? Volendo potete andare poi a ricontattarli o dire ok, hai scaricato la mia roba, ti è piaciuta, ti interessa? Ecco, lì ha un senso, c'è già un dialogo, non ti vengo a sparare addosso come prima. Il social non è la TV, quindi non sparate addosso alla gente, non fate solo post pubblicitari, mixate, diciamo un rapporto almeno ogni tre cose che fate, una vostra e due degli altri, insomma un rapporto del genere. È chiaro che anch'io devo parlare del mio business, ma non solo del mio business. Questa è una vignetta che ha fatto la Elena, che è qua davanti a me in prima fila. Sul social non controlliamo, ricordiamocelo, quindi quando voi mettete qualcosa fuori può succedere che c'è un impatto positivo, ma che c'è anche un impatto indesiderato. Ditelo ai vostri capi. Se vuoi stare sul social e vuoi controllare tutto quello che succede, esci dal social. Stai a casa tua e lì controlli tutto quello che vuoi. Ma anche su LinkedIn può succedere che le cose prendono una loro vita. LinkedIn non è uno sport passivo. Ti ci vogliono però almeno, anche a livello di personal branding, almeno un 30 minuti la settimana se vuoi avere i risultati. Questo sono io prima che iniziavo a usare LinkedIn in modo attivo, ero sempre nel divano e poi ho iniziato a usarlo un po' più in modo attivo. Parlavamo all'inizio dell'archivio dei tuoi dati. Allora, LinkedIn traccia, come tutti, tutto quello che voi fate. Se tu vai su LinkedIn, nella sezione privacy del tuo account, e selezioni in basso il richiedi un archivio dei tuoi dati, schiacci questa roba, LinkedIn nell'arco di un paio d'ore ti manda la mail con tutti i tuoi dati. E esattamente cosa ti manda? Ti dice ok, richiesta in sospeso completata. Questo è un esempio di tutti i file Excel che mi ha mandato LinkedIn su di me, quindi ha mandato un file per l'educazione, quello che ho scritto sull'educazione, quindi anche il backup, quello che ho scritto sul sommario, tutte le email dei miei contatti LinkedIn, tutte le email dei miei contatti LinkedIn, nome, cognome, lavoro, email. Email addresses, li vedete? Phone numbers, se qualcuno di voi ha messo su LinkedIn il vostro phone numbers, scaricando l'archivio avete anche il telefono. Consiglio personale da uno che è una società di cyber security: non mettete troppe cose sui social, perché nel momento in cui date il vostro nome, il vostro cognome, la data di nascita, il luogo, il telefono cellulare, manca che gli date le mutande e san tutto di voi. Quindi cerchiamo di dosare, questo come consiglio personale. La presentazione è scaricabile a questo link, non so che ora abbiamo fatto, abbiamo ancora forse una decina di minuti. Quello che voglio dirvi è che secondo me il marketing su LinkedIn oggi, torno alla presentazione, vedo qualcuno che voleva scaricare. Allora, LinkedIn oggi è una piattaforma su cui molti ancora sono entrati in modo timido, quindi il fatto che Microsoft se la sia comprata spendendo 27 miliardi di dollari, che è tipo tre volte quello che ha speso Facebook per Instagram, vuol dire che Microsoft ci investirà tantissimo e diventerà sempre più una piattaforma importante nel B2B e nel personal branding per le risorse umane e per chi cerca lavoro o cerca di promuoversi come professionista. Quindi io vedo oggi LinkedIn come un mare blu dove tutti voi potete concretamente creare la vostra opportunità e potete veramente costruirvi il brand personale. Questo sarebbe l'ora del selfie, adesso facciamo il selfie ovviamente tutti insieme, però prima del selfie vorrei qualche domanda nella bolgia dello SMAU. Qualcuno che ha qualche curiosità, che gli è successo qualcosa. Chi di voi ha l'email aziendale nel profilo LinkedIn? Alzi la mano. Chi di voi ha l'email aziendale, quindi nell'azienda dove lavorate avete messo come email di riferimento? Ecco. Vi faccio una domanda: se domani cambiate azienda e non avete più accesso a quell'email e vi dimenticate la password di LinkedIn, cosa fate? Come ti chiami? Come ti chiami?
Io, Leonardo.
Leonardo, cosa fai? Ci sarà un modo per recuperarla, ottima soluzione. Allora, non è facile, se hai messo il cellulare, ok, se non hai messo il cellulare, cosa che io ti sconsiglio di mettere su LinkedIn, il mio consiglio semplicemente è metti il tuo email personale sul tuo profilo di LinkedIn. LinkedIn è una roba personale, il tuo Gmail. Non è aziendale, a meno che l'azienda è tua. Se l'azienda è tua va bene, se l'azienda non è tua no, è un problema. Abbiamo una domanda da Giacomo.
Quando ti chiedono l'amicizia praticamente, che vogliono collegarsi eccetera, e tu dici no, questo non mi piace, non voglio che si sappia che io sono collegato con lui, loro imbalzi, non gli dici di sì, lui lo vede, lo capisce, oppure quando sei collegato ti sganci, come funziona?
Allora, Giacomo dice, mi ricevo una richiesta di collegamento che non voglio avere. Quello lì lo sa se lo rimbalzo? No, non lo sa. Come ti chiami? Riccardo, ti ho già visto, Riccardo.
Domanda, Riccardo Mastrovincenzo, direttore marketing di Europcar.
Questo assume, chi vuole cercare lavoro a Roma in una bella azienda, eccolo qua.
Ma lui non vuole venire, quindi. Domanda, il profilo LinkedIn è un profilo personale, ma quando scrivo che lavoro in Europcar, sono, anche se l'azienda non me l'ha chiesto, divento un ambasciatore del brand, dipende da quello che faccio. Quindi fino a che punto l'azienda, magari potrei anche scrivere un job title che non è il mio, fino a che punto l'azienda può chiederti di comportarti in un certo modo su LinkedIn, perché quella pagina in effetti è personale, ma quando dico che lavoro per te non è più 100% personale.
Allora, innanzitutto mandami il CV. Grande domanda, grande dibattito. Il profilo è personale. Se in sede contrattuale l'azienda ti presenta delle linee guida sul social media e ti dice, caro dipendente, e l'abbiamo fatte per alcuni nostri clienti, caro dipendente, se vuoi usare LinkedIn e mettere che lavori in Europcar, ti prego di seguire queste regole, allora tu puoi scegliere, dici io metto che lavoro in Europcar e seguo le regole, piuttosto che non metto che lavoro in Europcar e faccio tutto quello che vuoi, perché se tu domani, direttore marketing di Europcar, fai qualcosa di osceno o diciamo fuori anche dalle regole di LinkedIn, su LinkedIn, il danno c'è anche l'azienda. Quindi se il tuo profilo è personale, vuoi fare quello che vuoi, ecco, dovresti un attimino riflettere. Tutte le aziende dovrebbero pensare a una policy, come regolare l'utilizzo di LinkedIn. E non è un tema facile, perché poi ti scontri anche magari con persone che dicono, ah no, è un tema, sono le 50 sfumature di LinkedIn. Ho risposto? Non fare cose oscene su LinkedIn, eh. O se le fai prima, mandamela a me in privato.
Allora, ci sono persone che copiano il curriculum su LinkedIn. Quanti errori fatali fanno in questo senso, secondo te?
Allora, ogni singola esperienza che hai, come dicevo prima, nel curriculum tu non puoi mettere un video, non puoi mettere tanta roba. Invece nel LinkedIn, in ogni singola esperienza, tu puoi mettere una valanga di roba. Link, presentazioni che hai fatto, video dove, non so, adesso uno mi fa il video qua, mi manda, quelli di Smao, mi mandano il video, un piccolo, lo carico sulla mia profilo personale. Quindi LinkedIn, non usatelo come un vecchio curriculum impolverato, non serve a niente. Dovete usarlo in termini multimediali. Quindi non è raccomandabile sfruttarne tutte le sue potenzialità, usare SlideShare, sfruttarlo bene. Abbiamo una domanda da Gianfranco. Ti presenti, Gianfranco?
Niente, sono un utente di LinkedIn e un anno fa ho sentito una presentazione di sicurezza al report del Clusit in cui dicevano che esistono addirittura delle persone che fanno dei profili finti per scopi particolari. Questo qui in particolare cercava di attaccare un tuo collega, visto che hai una ditta di sicurezza, per fare cose brutte. Ci puoi dare qualche idea di come fare a capire quali sono i rischi di usare LinkedIn? Perché ci hai già detto di non mettere i dati personali, quindi telefono, eccetera. Ma altri rischi potenziali, tipo questo qui, che io non me lo sarei mai aspettato, che uno si è creato la ditta e il profilo personale per poi contattare questa persona e lui se ne è accorto, non ho capito come ha fatto, però.
Allora, in tutti i social network ci sono queste situazioni di scam, di furto di identità e via dicendo. Non ho capito bene cosa fai, però tu mi hai detto sono un utente di LinkedIn, puoi essere dettagliare meglio?
Sono in cerca di opportunità adesso.
Va bene, ho capito che sei uno di quelli che ha preso i profili finti, no scherzo. Anche la Daniela comunque ha 3-4 profili finti. Allora, nel mio profilo di LinkedIn io non metto la mia data di nascita esatta. Banale, non do il mio cellulare, perché il mio cellulare lo do solo alle persone che voglio. Nel momento in cui hai 5-6.000 connessioni, cioè non è che puoi mettere il tuo cellulare. Se qualcuno ti frega il profilo su LinkedIn, tu adesso fai un profilo con Ale Agostini. Prima di recuperare ed essere il tuo profilo credibile come Ale Agostini, ci metti un po'. Quindi il fatto che tu sia presente su LinkedIn è un investimento contro un potenziale hackeraggio. Il fatto che tu sei abbastanza forte su una piattaforma e sei visibile e reale, LinkedIn, se qualcuno, se Gianfranco, se qualcuno vuole fare un profilo come il mio, LinkedIn vedrà due nomi uguali e dice ma qual è quello vero? Ci sono dei meccanismi di anti-spamming dentro LinkedIn, quindi la migliore assicurazione è fatti un profilo, coltivalo un po' e non mettere troppi cavoli tuoi. Ho risposto? Se mi volevi chiedere cose in privato dopo sono qua, così mi dici cosa fai. Altre domande? Allora, venite qua, vieni qua, dai, così. Come ti chiami? Claudio.
Ciao, sono Claudio, sono responsabile marketing della Digital Soft. Una domanda, ho qualche suggerimento su come gestire le pagine aziendali e le pagine vetrina.
Pagine aziendali e pagine vetrina, qual è la differenza? Allora, tu sei Ferrero, hai la pagina istituzionale Ferrero e poi, non so, hai la pagina per il concorso della Nutella e quella è una vetrina, hai una pagina per il concorso Tic Tac e quella è una vetrina. Quindi le pagine vetrina sono delle robe di solito abbastanza temporanee o circoscritte a un'area aziendale. La pagina aziendale invece deve essere a un filo più istituzionale. La tua domanda è cosa devo fare per promuoverle? Suggerimento. Allora, il mio suggerimento, tu sei nel settore B2B, giusto?
Sì, settore cloud, gestionale, e-commerce, B2B, marketplace, social business. Il mio cliente è la piccola e media impresa.
Allora, nel settore business to business ha un senso LinkedIn, la pagina aziendale. Se tu ti rivolgessi al consumatore finale ti direi non investirci troppo tempo. Essendo che ti rivolgi al B2B, quello che dovresti fare è parlare nella tua pagina delle tematiche relative al tuo mondo, al cloud, che vuole dire sì le cose che offrite voi, ma anche le cose del settore, le tendenze, le novità, le regolamentazioni. Quindi io cercherei di nutrirla con dei contenuti. In più prenderei un tot dei tuoi dipendenti bravi su LinkedIn e li allenerei per scrivere dei pulls, degli articolini, perché la pagina aziendale di norma non può avere i pulls, e siccome il pulls adesso algoritmicamente è quello più pulsante, dovresti affiancare le due cose, una gestione classica della pagina e una gestione di questi ambasciatori del brand. Tutta questa parte è descritta anche nel libro, poi se ti interessa. Ho risposto? C'era una seconda domanda da Fabio.
Io volevo sapere come, a volte quando faccio le ricerche di persone poi me ne compaiono altre sulla destra, come escono, cioè sono simili in che modo alla persona che sto cercando e se c'è qualcuno che può, diciamo tra virgolette, farsi mettere, comparire più facilmente.
Quindi, come ti chiami, Fabio, di cognome? Quindi Fabio, non diamo il cognome perché poi magari nessuno vuole, Fabio Rossi cerca Fabio Rossi, va sul profilo e a destra vede le persone hanno anche cercato A, B, C, D, altri nomi, giusto? Ecco, allora innanzitutto quella cosa lì puoi toglierla. Se vuoi tu vai nelle impostazioni di LinkedIn e dici nel mio profilo non deve esserci nessuno correlato a me. Come LinkedIn lo trova questo dato? Sostanzialmente guarda la sequenza delle ricerche, quindi se Elena lavora con me e uno va a cercare il profilo di Elena, poi vede che l'amministratore della società sono io, dopo Elena cerca me, concatenando queste correlazioni LinkedIn crea una sorta di nuvoletta vostra, quelle sono tutte le persone che vengono cercate insieme a voi, correlate. Puoi toglierle se vuoi, se ti dà fastidio, c'è qualcuno di antipatico? Toglilo. Domanda da?
Domanda da Lorella. Io sono una libera professionista, quindi non c'entra niente con le aziende. Allora, volevo chiedere questo. Profilo. Io ho un profilo in italiano e un profilo in inglese. Il riassunto ce le ho naturalmente in entrambe le lingue. Cosa è meglio per la presentazione? Perché è chiaro che io ho parecchie persone che guardano il mio profilo nella lingua mia originale.
La domanda è qual è il tuo obiettivo su LinkedIn? Se il tuo obiettivo su LinkedIn è trovare un lavoro ad Amsterdam per booking.com, cura bene l'inglese. Se il tuo obiettivo è trovare dei potenziali clienti in Italia, cura un po' meglio il profilo italiano. Riassunto.
Cioè la presentazione, il riassunto che c'è all'inizio, è meglio comunque farlo in inglese perché viene veicolato in un modo migliore o lo lascio così?
Personalmente lo farei in italiano, poi se c'è qualche acronimo in inglese ormai c'è dappertutto. però lo farei in italiano per la parte in italiano, perché comunque magari c'è Sure Brambilla di 60 anni che magari ti cerca, e quello lì, se gli metti troppo anglicismi, già gli viene i nervi. Se lo metti anche in inglese, dice non capisco una mona qua e via. Confermate? Sure Brambilla. E il Sure Brambilla paga. Altre domande? Non siate timidi. Ha fatto uno scherzo. Domanda è che abbiamo finito il tempo. Bene, vi ringrazio a tutti. Mi raccomando, LinkedIn vi aiuta per la carriera. Grazie a tutti.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.